Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera vorrei parlare di quello che è la fonte di tantissimi dei nostri problemi, la fonte di tanti delle nostre turbazioni di cuore, agitazione, mancanza di pace, e voglio mostrarvi la soluzione semplicissima. C'è una soluzione semplice. La vita cristiana non è complicata. La vita cristiana non richiede grandi studi per camminare bene. La vita cristiana è una cosa che un bambino può capire. Un bambino di 6 anni. Giusto. Una delle chiavi della vita cristiana è dove guardiamo. Dove guardiamo? Il giusto vivrà per fede. Fede vuol dire dove scelgo, grande parola importante, dove scelgo di guardare. Se guardiamo nel posto sbagliato, staremo male o saremo tentati. Se guardiamo nel posto giusto, staremo bene, anche in mezzo ai dolori e alle prove. Dio ci insegna questo nella natura, la Bibbia ne parla. Per vincere una gara atletica, dove devi guardare l'atleta? Devi guardare in avanti al traguardo. Non devi dire, oh, ma le mie gambe fanno male, ma oh, ma fanno molto male, allora mi siedo un po'. No, non guarda. Devi guardare in avanti. Un agricoltore che non ha un trattore con cabina aria condizionata, ma dal vecchio stampo che devi zappare a mano. Dove devi guardare durante i mesi caldi dell'estate? Dove devi guardare? Dove guarda? Pensa all'autunno, alla raccolta. Devi guardare in avanti. La Bibbia lo dice proprio parlando di agricoltori. Anzi, Giacomo 5, 7. Giacomo 5, 7 dice: ora dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Quindi aspetta la raccolta. Aspetta, ed è quello che gli dà gioia mentre sta zappando sotto il sole, perché prevede la raccolta alla fine stagione. È così in tantissimi campi della vita. Allora, stasera ho solo un incoraggiamento a dove guardare. E noi abbiamo letto, abbiamo iniziato, sai, a pranzo leggiamo un libro della Bibbia, a colazione stiamo leggendo ogni giorno una promessa e stiamo leggendo anche il nostro brano che dura una settimana. Oggi abbiamo iniziato a pranzo un nuovo libro, abbiamo finito Giovanni, abbiamo iniziato Apocalisse, che non abbiamo letto da 3 anni come famiglia. Allora, vorrei leggere insieme Apocalisse 1. E notate se parla in qualche modo di stimolarci a dove guardare. Apocalisse 1. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve, e che egli fece conoscere, mandandolo per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge E beato coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. E voglio fermarmi un attimino là. Cosa abbiamo appena letto, versetto 3? Cosa sta dicendo versetto 3? Analizza grammaticalmente versetto 3. Beato chi? Chi è beato? Non sono tre gruppi, è un gruppo con tre componenti. Cioè, non è che ci sono tre gruppi diversi, è un tipo di persona. Chi è benedetto? Devo capire prima, quindi leggo e ascolto, e poi devo serbare. Tenere. Che non vuol dire che, oh, è vero, sì, mi ricordo. No, serbare è una cosa dove tu tieni attivo. E cosa stanno tenendo? Chi è beato? Chi tiene che cosa? Cosa devono osservare? Che cosa è scritto in Apocalisse? Come si potrebbe riscrivere una frase quello che è scritto in Apocalisse? Giusto. Come finiscono tutte le cose. Allora, il messaggio qui è chi tiene, capisce perché ha letto, non vuol dire che devi capire ogni dettaglio di Apocalisse, ma in linea generale, è chi serba questo. Quindi ci pensa tutti i giorni. Quella persona è beata. Tu vuoi essere beato? Questa è la chiave per avere una vita cristiana beata. E vado avanti. Giovanni, alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire. Ma mi fermo anche qui. Versetto 4 e 5, ricordate che sette spiriti e lo Spirito Santo, quindi notate da dove viene la pace. Giovanni sta parlando di Dio tutto in forma di Trinità. Allora dice, grazie a voi e pace da colui che è, che era, che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e che ci ha fatto re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelle che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì. Amen. Cosa vuol dire amen? Così sia. Cioè, Giovanni, nel scrivere questo, non è solo scrivendo, lui è coinvolto in quello che dice. Non riesce solo a dire, aggiunge, amen, sì, Signore, sì. E poi lui dice, citando Gesù, io sono l'Alfa e l'Omega. Cos'è Alfa e Omega? È primo e ultimo lettera dall'alfabeto greco. Quindi Alfa e Omega. Quindi io sono A e Z, noi diremo. Cioè sono l'inizio e la fine. Io sono l'Alfa, l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione. Cioè siamo compagni nell'afflizione, fratelli. Sorelle, non dobbiamo pensare che questa è una passeggiata. C'è afflizione. Giovanni, io sono il vostro compagno nell'afflizione. Non dobbiamo spaventarci per il fuoco che divampa in mezzo a noi. Giovanni parla che è una cosa normale. Il vostro compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù. Ero nell'isola chiamato Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Davide, tu sai dove è Patmos? Come nome si capisce subito, fa parte della Grecia. È un'isoletta piccolissima e Giovanni fu mandato lì da solo. Non c'erano persone, non era abitata. E come punizione, perché non smetteva di predicare Cristo, l'impero romano lo hanno esiliato a quell'isoletta. Quindi lì c'era acqua, poteva vivere, ma non c'erano persone. La nave lo ha lasciato lì e poi è andato via e lui è rimasto lì. Questa era la sua prigione. Cioè era libero di girare l'isola, ma era prigioniero e aveva probabilmente più di 90 anni. Quindi ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo, cioè ero lì a causa del fatto che io non smettevo di testimoniare di Gesù. E loro avevano detto: se tu smetti, non ti puniamo. Più di 90 anni, io non smetto. Mettetelo nella nave, portatelo lì. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una forte voce, come di una tromba, cioè è lì da solo, era di domenica e lui pregava e sente una voce, non c'è nessuno, ma non era una voce normale, era forte come una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiratira, a Sardi, a Filadelfia, alla Laodicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri di oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a uno figlio di uomo, vestito di una veste lungo fino ai piedi, e cinto di una cintura di oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. I suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque, come Niagara. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, che è giudizio. E il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Tu riesci a guardare il sole in pieno? Cosa succede? Sai cosa succede ad un uomo che guarda al sole diretto per vari minuti? Cosa succede ad un uomo che fa quello? Diventa cieco per tutta la vita. Diventa cieco. Chi è ignorante abbastanza di guardare il sole non può più vedere per tutta la vita. E lui vede questa faccia gloriosa che brillava come il sole in tutta la sua forza. Quando lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto. Non poteva stare in piedi davanti a Cristo. Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo. E il vivente, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Ades e della morte. Avere le chiavi vuol dire potere su quelle cose e su tutto. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia mano, nella mia destra, e quelle delle sette candelabri di oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. E mi fermo. Allora, Apocalisse 1 è l'inizio. Apocalisse vuol dire tirare indietro il velo per vedere oltre. La parola Apocalisse vuol dire quello. Questo è quello che Dio ha rivelato a Giovanni di quello che succederà alla fine del mondo. E dice, e voglio ricordare, dice: beato chi legge, ascolta, come Giovanni ha detto, vuol dire comprende, e poi serba. Serba queste cose. Lì ci pensa tutti i giorni. Tutti i giorni. Questa è la chiave per essere benedetto. Troviamo Efesini 1. Notate una preghiera che leggiamo spesso per trovare un'altra verità. Ma stasera voglio vedere La verità che saltiamo di solito. Efesini 1, la preghiera di Paolo in 15 a 18. E noi spesso arriviamo a 19. Ma notate quello che lui prega, che ci troviamo in 18, iniziando con 15. L'Apostolo Paolo scrive: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate che cosa. Qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Mi fermo lì. La terza cosa, 19, è la potenza di Lui. Ma queste due cose qui, quali sono? In 18, quali sono le due cose che lui prega che noi capiremo, vedremo, conosceremo divinamente? Ok, la prima, la speranza della sua vocazione. Lui ci ha chiamata ad una speranza. La seconda cosa? Ok. Che vuol dire in un certo senso quello che la speranza ci porterà ad avere. Le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Dio vuole operare divinamente in noi. Dobbiamo pregare questo, di vedere la speranza viva che abbiamo e le ricchezze della gloria dell'eredità che abbiamo riservato per noi in cielo, come leggiamo in 1 Pietro 1. Se io vivo, che io servo le verità di Apocalisse, se io prego e Dio concede a me quello che prega qui, quindi è la sua volontà per me di sapere della ricchezza, della gloria, dell'eredità che è mia, dove sto pensando, dove sto guardando giorno in giorno? Sto guardando i problemi, le difficoltà, le tentazioni o sto guardando ben oltre? Quello che voglio notare è che Dio vuole che guardiamo ben oltre, che ricordiamo che questa vita qui è un vapore, passa velocemente. Ci sono tanti altri brani che non leggo per tempo, ma tanti altri brani che parlano di guardare in avanti, giusto? Allora, che cosa succede quando noi non guardiamo in avanti? Che cosa succede quando guardiamo ad oggi, alle circostanze, alle cose intorno a noi, anziché guardare in avanti? Quando fissiamo lo sguardo principalmente sulle cose di oggi, che vuol dire non oggi solo? Può essere cose di questa vita, anche una cosa che prevedo, un traguardo, una cosa. Però, quando guardo qui, principalmente, cosa succede? Per quanto riguarda tentazioni, che cosa succede? Trovate Genesi 3. Genesi 3. Conosciamo molto bene l'avvenimento. E se noi leggiamo da 1, ricordate che Adamo e Eva avevano tutto. Avevano tutto. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Adesso, versetto 6, dove guardava? E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese dal suo frutto, ne mangiò e ne diede anche suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò. Dove guardava questa donna? Per quanto riguarda la tentazione, dove guardava? Alla tentazione. Invece di dire, Signore, non voglio perdere la benedizione di stare con te, non guardava alle benedizioni, guardava alla tentazione. Al momento che noi scegliamo di guardare la tentazione, il gioco è fatto, siamo già caduti. Perché sembra così attraente. Ha rovinato la vita di quella donna Davide. Ha distrutto la vita di tutti e due. Ma in ogni senso della parola. Ma finché guardavano sembrava così stupendo. Il peccato sempre fa quello. Quindi se noi stiamo guardando a quello che è nel cuore e intorno a noi di peccato, peccheremo e perderemo le benedizioni. Dobbiamo guardare in avanti. Dobbiamo guardare in avanti e dire no. Come il marito lontano dalla moglie in un viaggio, non devi guardare alle tentazioni lì davanti agli occhi. Devi guardare in avanti al ritorno, di tornare a casa e vedere di nuovo la sua famiglia. Se noi non guardiamo in avanti, cadremo. Cadremo. Ma non solo tentazioni come una donna o cose materiali, o per un giovane di poter essere grande e vivere da solo. No, no. Le tentazioni di una vita tranquilla come voglio io. Se io guardo, ma se mio figlio, mia figlia potesse solo ascoltare, sarei contento. Se mia moglie potesse solo essere più brava, se mio marito potesse solo essere così o cosà. Stiamo guardando la tentazione perché stiamo cercando la soddisfazione nelle cose che non abbiamo, perché purtroppo le persone intorno a noi sono imperfetti come noi. E allora, se noi guardiamo, ma se fossero, non diciamo la parola, ma meno così, sarei contento. No, se fossero meno così, cercheresti qualcos'altro perché tu non stai guardando a Dio, non stai guardando in avanti. Le tentazioni vengono superate quando guardiamo in avanti. Ma per quanto riguarda le difficoltà, i problemi, quando noi guardiamo alle difficoltà, quando guardiamo ai problemi, quando fissiamo gli occhi là, come stiamo? Come stiamo? Quando la maggioranza dei nostri pensieri sono su come le cose vanno male, come abbiamo già provato, come le cose non stanno migliorando, come stiamo? Abbattuti e scoraggiati, amareggiati. Guardate il secondo Corinzi 1. Non so se mai ti sei sentito di gridare, ma che servono tutte queste sofferenze? Ma che cosa servono queste sofferenze? Da 3 ad 11, secondo Corinzi capitolo 1. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se stiamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Perciò non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire, mentre anche noi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Cosa servono le sofferenze? Abbiamo letto in 5 e 6. Cosa servono le sofferenze? Questo, che noi soffriamo per poter ricevere consolazione, in modo che possiamo anche consolare. In versetto 4 dice. Quindi tutto fa parte del piano di Dio di maturarci, in modo che possiamo anche noi, al tempo nostro, aiutare gli altri, essere strumenti nelle mani di Dio. Le sofferenze servono. E questo è un brano fra tanti. Ma è anche in Romani 5, tantissimi posti, primo Pietro 1. Giacomo, trovate Giacomo. Giacomo 1. 2, 3, 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi e nulla mancanti. La prova, le prove che sono sofferenze, producono la fede per renderci perfetti e maturi. Quindi servono. Di brani ce ne sono tanti. Allora, dove guardi quando hai prove? Guardi a quello che Dio sta facendo, guardi in avanti, guardi al fatto di stare senza macchia, irreprensibile davanti a Lui, nell'amore? O guarda alla prova, oh quanto è duro, quanto durerà, è troppo pesante? Dove guardi? Dove guardi? Un'altra cosa che ci turba spesso sono le ingiustizie. Le ingiustizie. Può essere in casa, può essere lavoro, può essere con vicino di casa, può essere dallo Stato. Le ingiustizie sono difficili da mandare giù. Guardate Salmo 73, che conosciamo, Salmo di Asaf. Salmo 73. Asaf, un credente, vedeva intorno a sé tutta l'ingiustizia e li aggravava così tanto che stava per andare fuori testa, finché non ha visto la soluzione. Salmo 73, certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, poiché portavo invidia ai vanigloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi, perché non vi sono dolori nella loro morte, e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge come una collana, la violenza li avvolge come una veste, i loro occhi escono fuori per il grasso, qui non hanno tanto da mangiare, e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano. Essi scherniscono e tramano perfidamente di opprimere, e parlano con arroganza. Dirigono la loro bocca contro il cielo, e la loro lingua percorre la terra. Perciò la loro gente si volge qua, e abbondanza di acqua è bevuta da loro, cioè tante persone li seguono. Allora esso dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Cioè perfino disprezzano Dio. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli, e accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore, e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Cioè, io ho combinato con Dio, e guarda cosa mi ha guadagnato. Io sto male. poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Eppure, se avessi detto, parlerò anch'io così, cioè come loro, anche avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi struggevoli e così li farai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Mi fermo. Apocalisse 1. Chi sa le cose, perché ha letto, ha ascoltato e poi serba le cose, evita queste agitazioni, perché sa che c'è giudizio. E quello che vedo oggi non è la realtà, è un attimo. La realtà sta per arrivare. E quando c'è ingiustizia, non è giusto. Tu stai dimenticando quello che Asaf ha dimenticato e stava malissimo finché ha dimenticato. Infatti, sentite come lui parla di se stesso. Quando io ero così come ero, guarda, salto giù a 20. Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento, davanti a te ero come una bestia. Quando io mi sono agitato a causa di loro, era perché io non stavo ricordando le verità del giudizio, la verità che tu metterai a posto tutto. Trovate Secondo Tessalonicesi 1, Secondo Tessalonicesi 1, da 3 a 12, una cosa molto simile. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sopportate. Ah, non stavano bene, avevano gioia, ma avevano tante afflizioni e persecuzioni. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizioni a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendette di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna. Ci sono persone in questa stanza che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. E questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi. E per essere ammirato in mezzo a quelle che hanno creduto, perché la nostra testimonianza di voi è stata creduta. Anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui. Secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ho altri brani che non leggo per tempo. Ma il punto di tutto questo: se tu vuoi vittoria sulle tentazioni, se tu vuoi gioia nelle difficoltà e nelle sofferenze, se tu vuoi pace quando subisci ingiustamente delle cose, La cura qual è? Guardare in avanti. Guardare in avanti. E voglio chiudere leggendo Primo Pietro, capitolo 1, da 3 a 9. Capitolo 1, da 3 a 9 di Primo Pietro. Sta dicendo la stessa cosa. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo la fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Cosa sta dicendo questo brano? Sta dicendo di guardare in avanti e che guardando in avanti abbiamo gioia in mezzo alle sofferenze, in mezzo alle tentazioni, in mezzo alle cose ingiuste, avremo gioia. Dice addirittura, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Non sta dicendo che esultano di gioia perché la vita va bene, perché il coniuge ti tratta bene, i figli sono buoni, la salute c'è, la vita va liscio. No, esultano nella gioia ineffabile e gloriosa perché hanno gli occhi in avanti su Cristo Gesù. Allora qui abbiamo a portata di mano di ogni vero credente la fonte della vittoria sulle tentazioni, la vera pace, la gioia e la tranquillità in mezzo a tutto. Ed è semplicemente di guardare in avanti. Quindi vorrei pregare che faremo quello. Padre nostro, tu che sei il Signore dei Signori, tu che mantieni tutto quello che dichiari, tu che sei sovrano, perciò nulla può ostacolarti minimamente. Oh Padre, non so cosa, dove iniziare. Prima di tutto, devo iniziare chiedendo perdono. Perché ci sono stati volte in questi giorni in cui non ho guardato in avanti, ho guardato intorno a me. E questo è scoraggiante e frustrante, mi porta a non avere pace, perché io stoltamente pecco guardando intorno e non guardando anche in avanti. Oh Padre, ho bisogno di chiederti perdono. E ti ringrazio per la tua parola e lo Spirito Santo e io ti prego che possiamo comprendere di più, vedere di più, camminare per fede guardando di più a quello che ci aspetta per tutta l'eternità. Io prego che possiamo essere non stolti. Quasi tutti noi abbiamo visto la tua cura in prova dopo prova dopo prova. Ma allora perché dubitiamo? Aiutaci a veramente guardare a Cristo. Aiutaci a vedere Cristo ed esultare di una gioia ineffabile e gloriosa. Oh Padre, grazie per la realtà della nostra eredità che è riservata per noi in cielo. Vogliamo vivere guardando in avanti, serbando le cose che tu ci hai rivelato nella parola di Dio. Grazie per queste verità, aiutaci ad aiutare l'uno l'altro in questo, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.